occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, mercoledì 25 gennaio. Vi voglio raccontare una cosa che ho fatto ieri sera, perché ieri sera ho provato a vedere quanto è lontana l'Ucraina, che poi significa anche vedere quanto è lontana la guerra. Per farlo ho usato Google Maps e ho scelto, approssimando, il punto di confine che mi sembrava più vicino, un lembo di territorio incuneato a ovest tra la Slovacchia e l'Ungheria, dove serpeggia un fiume che si chiama Tibisco, che non avevo mai sentito prima, dove l'immagine satellitare restituisce una distesa di campi coltivati, tipo pianura padana col Po che ci rotola in mezzo, e dove c'è una cittadina a un passo dal confine che si chiama Zahoni, che se provi a vedere come è fatta con Street View non vedi niente, perché forse la macchina di Google non è arrivata fino a lì o si è impantanata prima, e se provi a prenotarci un weekend su Airbnb non ti restituisce mezzo risultato, nemmeno per un bilocale stracciatissimo. Comunque l'Ucraina comincia lì, per noi che veniamo geograficamente da sinistra. La guerra invece comincia un po' più in là, ma la misura intanto è quella che separa dal confine, è quella che stavo cercando, e la misura sono 1302 chilometri partendo da Piazza Duomo. Mica tanta roba, una settantina in più di quelli che ci separano da Reggio Calabria. Ecco, vale la pena ogni tanto misurarle le distanze per rivalutare quello che ci appare lontanissimo, e lontanissimo non è, e che ci appare lontanissimo perché lo teniamo, e magari giustamente lontanissimo perché ci tranquillizza, perché è rassicurante, perché ci permette giusto di scazzare su Fedez che se la ride di Manuela Orlandi e di altre cose così, tenendo il più possibile lunga la distanza e guardando il minimo sindacale, un po' come la macchina di Google che da quelle parti non ci va. Google però ti dice quanto ci impieghi ad arrivare, e fanno 13 ore e 19 minuti partendo in macchina da Piazza Duomo, mezz'ora in più che arrivare a Reggio Calabria, che magari trovi coda a Barberino del Mugello e allora ci metti anche di più. Mentre se devi andare in Ucraina, occhio certo ai tir, ma soprattutto agli incolonnamenti causati dai Leopard e degli Abrams da ieri in marcia verso l'escalation. Dai, facciamo allora 15 ore più o meno, comprendendo anche i rallentamenti da carri armati in coda, e non se ne parli più. Questo è il tempo che ci separa da quel confine, un tempo che si vorrebbe cristallizzare nell'immobilità di un fronte senza vincitore né vinti tranne i grappoli di morti, perché si dice la Russia non può vincere e l'Ucraina non può perdere, e allora si insegue la chimera dell'equilibrio, cioè di un tempo fermo che invece maledettamente va. Basta guardare l'orologio, e oggi sulle prime pagine è tornato un orologio che è l'orologio dell'apocalisse, che non è un orologio da polso di quelli di gran pregio, per capirci, non è che te lo fregano al semaforo come se fosse un Rolex mentre tieni il braccio fuori dal finestrino del macchinone, no. L'orologio dell'apocalisse me lo immagino semmai più come una pendola da film di Tim Burton, con lo scheletro a cucù che esce con la falce allo scoccare dell'ultimo rintocco. Bene, oggi l'orologio dell'apocalisse, su cui titola per esempio Avvenire, ci dice che siamo arrivati a 90 secondi dal disastro. Nel 1947, l'anno in cui venne creato, eravamo a 7 minuti, altro che 90 secondi. Nel 1991, al top dell'ottimismo, della globalizzazione, della fine della storia, eravamo addirittura a 17 minuti. Ora ci resterebbero solo 90 secondi. Vediamo dunque di spenderli bene, magari organizzando una bella tavolata in allegria, perché attenzione, oggi il food torna grande, grandissimo protagonista, grazie alla prima pagina di Libero, che presenta, pensate un po', Masterchef Sallusti. No, in realtà non presenta Masterchef Sallusti, ma è più o meno quella roba lì, perché titolo Libera, no vino, sì vermi, buon appetito, la folle dieta dell'Europa, la UE autorizza le vendite di farina di grillo e da domani di larve congelate, e intanto ci vuole togliere il vino, e scrive Francesco Specchia a pagina 3, alla fine arrivò il giorno dell'entomofagia, siamo a 90 secondi dall'entomofagia, probabilmente per quello che risuona l'orologio dell'apocalisse, da ieri è possibile comprare nell'Unione Europea la farina parzialmente sgrassata di grillo domestico, i grilli sono soltanto l'hors d'oeuvre, l'antipastino, e poi arriverà a breve, già domani, la commercializzazione delle larve di Alphitobius di Apernius. Beh, una roba così, seguono le fotografie dei vermoni nel piatto, perché stiamo parlando del verme della farina minore congelato in pasta essiccato o in polvere, il primo nuovo alimento ad aver avuto il via libera dalla UE, ci viene ricordato, è la larva del tenebrione mugnaio, così come alla fine del 21 è stata messa in vendita la locusta migratoria, a marzo del 2022 la larva gialla della farina, poi profetizza il dietologo di Libero, arriveranno anche le tarme che sono già usate come pietanze nei paesi asiatici. Questo è un fronte, poi c'è l'altro fronte che è quello del assalto della UE al vino, e sentite che cosa scrive Renato Farina, perché non ci avevamo pensato, scrivere sulle etichette che il vino nuoce alla salute, oltre che essere una tipica calunnia da beoni irlandesi di Guinness, è un chiaro segno di sottomissione all'Islam e alla Coca-Cola, un grande balzo dell'Europa verso il suo stesso rinnegamento dopo aver estirpato le radici giudaico-cristiane della Costituzione. Adesso si passa al pratico in corso, la character assassination del vino che Gesù Cristo ha proposto ai discepoli come bevanda transustanziata del suo suo stesso sangue. Meno male che c'è qualcosa che poi ci tiene lontani dallo spettro dei 90 secondi. Ma giusto per chiudere, prima di dare la linea ai titoli del GR, non solo Masterchef Sallusti, ma c'è anche Masterchef Messina Denaro, perché alla grande saga del boss mancava ormai solamente la pagina di cucina. E allora eccola qua, l'inchiesta, scrive così il Corriere Online, l'inchiesta. Due giorni prima dell'arresto, Messina Denaro è andato al supermercato e ha comprato carne trita e due birre. E la mystery box di Cosa Nostra, la scoperta del frigo del boss, fuori magneti di orso, dentro la trita per un super ragù. Devo chiudere qua perché devo dare la linea, ritorniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi e ci toccherà tornare purtroppo sul fronte della guerra. Minuti dopo le 8, ora io non credo né alla magia né ai mondi paralleli, però sono uscito per prendere il caffè, ho preso il caffè, ho appoggiato il caffè, stavo per berlo prima di rientrare in onda ed è scomparso il caffè. La cosa più plausibile è che uno dei colleghi della redazione abilmente me l'abbia ciulato, oppure sto impazzendo come Philip Dick, che però è impazzito molto bene quando pensava e poi ne ha scritto anche in Ubik di aver tirato la cordicella della luce nel bagno e forse non era così. Vabbè, ma al netto della scomparsa del mio caffè, ripartiamo con questa seconda parte del Demone del Tardi e ripartiamo proprio dall'orologio dell'Apocalisse, su cui titola Avvenire, ultimi 90 secondi, perché c'è sì l'Apocalisse causata in potenza dalla guerra, e poi c'è l'Apocalisse causata dall'Europa, l'abbiamo visto sulla prima pagina di Libero, Novino, Sivermi, la folle dieta dell'Europa con tanto del rinnegamento delle radici giudaico-cristiane del vino transustanziato. Ma Libero lancia oggi altri due grossi allarmi, che sono quelli dell'Apocalisse causata dalla sinistra. Uno, cosa vuole la Schlein? Il piano di Elly, più tasse e droga libera, probabilmente per andare poi sulle spiagge libere dove ci si droga e si fa la sporcizia, come ci ha detto la Santanchè. Questo ci porterebbe già sul tema dei balneari, ma oggi non ne parliamo, magari domani. L'altro grande allarme, ecco il progetto della sinistra per farci invadere, nata vuota sta sinistra che continua a progettare invasioni, mannaggia, non ci riesce mai, riuscisse a portare a casa almeno un piano una volta tanto, ne scrive Francesco Storace sulla prima pagina di Avvenire. Ma dicevamo, gli ultimi 90 secondi, i rischi dell'escalation del conflitto, il Doomsday Clock che è stato creato nel 1947, che nel 47 ci diceva che eravamo a 7 minuti dall'apocalisse, eravamo a 17 minuti dall'apocalisse nel 91, adesso sarebbe stato ricalcolato in un tempo di 90 secondi. Non solo il rischio catastrofe dovuto alle armi nucleari, al possibile uso del nucleare, ma anche ai cambiamenti climatici e poi a tutte quelle faglie di tensione bellica che passano dalla Nord Corea e dal suo progetto atomico, dall'espansione del programma missilistico cinese, dagli arsenali nucleari di India e Pakistan, eccetera eccetera. Ma intanto l'escalation è proprio così che titola oggi Repubblica. Escalation, intesa Washington Berlino, i Leopard 2 tedeschi e gli Abrams M1 che saranno presto inviati in Ucraina. Stati Uniti e Germania, tank a Kiev, qui siamo sulla prima della Stampa, con tanto di supporto istituzionale del ministro degli esteri italiani, subito armi e aiuti a Kiev i tank tedeschi e americani, è il titolo del giorno, mentre poi gli altri quotidiani fanno altro tipo di apertura che vedremo dopo. Ma intanto restiamo qui e partiamo da qui, proprio dall'escalation, e allora vediamo Tony Mastrobuoni inviata a Berlino, Paolo Mastrolilli inviato a New York. Siamo sulle pagine di Repubblica, proprio sull'asse Berlino-Washington. Si è giocata la partita dell'invio dei carri armati, il dado è tratto, la Germania fornirà gli agognati Leopard 2A6 all'Ucraina, anche perché gli Stati Uniti hanno fatto trapelare di essere pronti a fare altrettanto con i loro Abrams nell'immediato. Olaf Scholz si sarebbe deciso a cedere 14 blindati che arriveranno, c'è un refuso, dai depositi della Bundeswehr, secondo il settimanale Spiegel. Altri potrebbero seguire, forniti dal produttore Rheinmetall, il maggiore colosso di armamenti tedesco. Il cancelliere socialdemocratico potrebbe annunciare la sua decisione oggi al Bundestag. Secondo i maggiori esperti militari, ci verrebbero almeno 100 Leopard per imprimere una svolta decisiva alla controffensiva ucraina, secondo quanto ha riferito una fonte governativa americana alla televisione ABC News. 12 paesi europei forniranno a Kiev un centinaio di carri armati di fabbricazione tedesca, una volta che il governo di Berlino avrà dato il via libera alla fornitura. A questi poi si aggiungeranno i mezzi americani. Stando alla ricostruzione del Wall Street Journal, il riluttante cancelliere, che si è sempre nascosto dietro l'esigenza di concordare con gli gli alleati. L'eventuale fornitura dei Panzer avrebbe strappato agli Stati Uniti e alla Francia l'impegno a mandare a loro volta i carri armati Abrams e Leclerc a Kiev. Il sì del cancelliere è arrivato dopo scontri duri con l'amministrazione Biden. Da tempo Scholz era finito, sempre più isolato anche nella sua stessa maggioranza. Verdi e liberali spingevano perché concedesse l'ok. Washington non voleva mandare gli Abrams, un po' perché sperava che gli europei risolvessero la questione carri armati e un po' perché non li riteneva adatti alle esigenze di Kiev. I suoi mezzi hanno motori a turbina, sono alimentati col carburante degli aerei e hanno bisogno di molta manutenzione. All'interno dell'amministrazione però ci sono sempre stati consiglieri che suggerivano di soddisfare le richieste di Scholz in modo da togliergli ogni alibi. Alla fine hanno prevalso, perché in questa fase del conflitto con i russi, che preparano una grande offensiva di terra in primavera, la priorità era mettere l'Ucraina in grado di difendersi e contrattaccare. Lo ha detto molto chiaramente anche il leader repubblicano al Senato McConnell, avvertendo i suoi compagni di partito alla Camera di non fare scherzi con i finanziamenti per gli aiuti da cui dipende l'interesse nazionale. E del cosiddetto patto dei Panzer scrive a pagina 25 il vice direttore di Repubblica Gianluca De Feo. E allora andiamo a tradurlo: il patto dei Panzer, che secondo De Feo ha soprattutto obiettivi politici. Il no tedesco alla consegna dei Leopard 2 ha rischiato di aprire una frattura nell'alleanza che sostiene militarmente la resistenza ucraina, tale da separare i paesi dell'Europa orientale dal resto della coalizione. Ma la Casa Bianca non può permettere che i governi che si sentono più minacciati dalla Russia perdano fiducia nello scudo della NATO, o ancora peggio decidano linee di azione autonome sul conflitto seguendo Londra e Varsavia lungo sentieri di guerra più temerari, con il rischio di inasprire ulteriormente il confronto con Mosca. Ed è grazie a quest'ultimo argomento che gli americani sembrano aver convinto il cancelliere Scholz a superare i contrasti nella maggioranza e i timori per la reazione del Cremlino, preparandosi a comunicare insieme la cessione a Kiev di tank Abrams statunitensi e Leopard 2 tedeschi. Queste forze, scrive Di Feo, permetteranno di capovolgere la tattica del logoramento con cui i russi cercano di sfiancare l'esercito ucraino. In queste condizioni, alla lunga, la maggiore quantità di armamenti e soldati a disposizione di Mosca può mettere in crisi la resistenza. Invece i tank occidentali restituiranno gli strumenti per provare a ripetere quella guerra di movimento con offensive corazzate e rapide avanzate ai reparti meccanizzati che ha permesso le vittorie nella scorsa estate. Non sarà però semplice, perché i russi hanno costruito triplici barriere difensive e adesso possono contare su 300.000 fanti dell'ultima mobilitazione. Proprio per questo Kiev ha insistito per avere i tank. Il Cremlino non resterà però a guardare. I tank innalzano ulteriormente il livello del coinvolgimento occidentale, perché oltre ai mezzi l'Alleanza Atlantica dovrà fornire addestramento e garantire manutenzione. Già si comincia a discutere del prossimo passo, cioè la consegna di aerei da caccia già prospettata da Polonia e Olanda. Putin dovrà decidere come rispondere. Tutte le istituzioni russe si stanno sintonizzando sulle parole d'ordine della guerra patriottica, incrementando la produzione bellica che finora è cresciuta nonostante l'embargo e alzando i toni della propaganda. Sostengono di combattere da solo contro l'intera NATO, come ha dichiarato ieri il generalissimo Gerasimov. Le minacce di ritorsione atomica sono sempre più frequenti e il peso dei mercenari della Wagner nel dibattito politico continua ad aumentare. Il pericolo di escalation, per scelta deliberata o per un incidente, costante. Ogni giorno aerei e navi si fronteggiano dall'Artico al Mediterraneo e l'orologio dell'Apocalisse, eccolo di nuovo qua, l'indicatore simbolico che segnala il rischio di scontro nucleare, non è mai stato così vicino. Allora più buia, allora più buia, è un'espressione che rievoca il gergo della Seconda Guerra Mondiale, così come gli scenari con i confronti tra i carri armati. Ugualmente ci riportano quasi in uno di quei documentari in bianco e nero colorizzati da History Channel, ma questa è la realtà. Una realtà dove, per quanto riguarda invece il fronte interno ucraino, oggi si scrive delle purghe di Zelensky. In un solo colpo e con una certa fretta, Zelensky ha cacciato oltre 10 alti funzionari del suo esecutivo, tra cui diversi viceministri e i governatori delle regioni che si affacciano sulla prima linea del fronte, in una mossa che segna il più grande stravolgimento politico dall'inizio dell'invasione russa, ne scrive sulla stampa Monica Perosino. Sono accusati a vario titolo di corruzione, appropriazione indebita, violazione violazione del divieto di espatrio e altri reati. Finora a lasciare sarebbero stati 5 governatori regionali, 4 viceministri, 2 capi di agenzie governative, il vice capo dell'ufficio presidenziale e il vice procuratore generale, ma sembra che altre dimissioni sarebbero all'orizzonte. L'ondata di siluramenti è arrivata proprio mentre i paesi occidentali discutevano dell'invio di nuove armi, e questo potrebbe non essere casuale. Già prima dell'aggressione russa, l'Ucraina, scrive Monica Perosino, aveva una storia di corruzione e di governance traballante, e ora ancora di più sotto la pressione internazionale deve dimostrare che può essere un amministratore affidabile dei miliardi di dollari in aiuti occidentali. La Corte di Conti europea nel 2021 scriveva che l'Ucraina è afflitta dalla corruzione, in particolare dalla grande corruzione, ovvero l'abuso di potere ad alto livello a beneficio di pochi. Per questo la mossa di Zelensky assume un peso specifico ancora più significativo. Tra i silurati ci sono nomi illustri, primo tra tutti il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Timoshenko, in questi mesi voce dell'esecutivo nel conflitto. Il fantasma di accordi illeciti si era insediato tra i vertici del governo ucraino dopo la destituzione domenica di Vasily Losinsky dall'incarico di vice ministro per lo sviluppo comunitario, i territori e le infrastrutture. Losinsky era stato arrestato il 21 giugno dall'Ufficio Nazionale Anticorruzione con l'accusa di aver sottratto $400,000 per facilitare la conclusione di contratti per l'acquisto di generatori a prezzi gonfiati. È stato il suo arresto, pare, ad aprire l'inchiesta ad ampio raggio. Sono poi 5 i governatori dimessi, alcuni di oblast chiave come quelli di Kherson e di Zaporizhia. A lasciare la sua poltrona c'è anche il vice ministro della difesa Shapovalov, coinvolto nello scandalo secondo cui il ministero ha firmato un contratto a un prezzo gonfiato per i prodotti alimentari destinati ai soldati. Insieme a lui hanno lasciato i vice ministri per lo sviluppo comunitario e territoriale e il vice ministro alle politiche sociali. Il governatore di Zaporizhia è stato accusato da diversi media di aver assegnato contratti per la riparazione di strade per un valore di decine di milioni di euro a un gruppo cofondato dalla sua fidanzata, cioè un'istruttrice di fitness. Insomma, tutto il mondo e paese, guerra o non guerra, a prescindere dalle latitudini, la bufera, poi scrive ancora Monica Perosino, ha coinvolto altri funzionari, tra cui anche il vice capo del partito di Zelensky, Pavlo Alimon, che ugualmente risulta coinvolto negli scandali. Ci trasferiamo adesso, facciamo un salto enorme, perché dalla guerra in Ucraina alle Olimpiadi di Cortina la distanza pare essere sidorale, e in fondo lo è. Però a portarci sulle piste poco innevate, anzi in questi giorni un po' di più grazie al ciclone Thor, è Alessandro Robecchi, che oggi ne scrive sulle pagine del Fatto Quotidiano. Che cosa scrive Robecchi? Rischia di passare inosservata una piccola questione edilizia sulle Olimpiadi invernali del 2026, roba da carpentieri e capicantiere che fa persino vergogna parlarne, eppure bisogna. Per la pista di pattinaggio veloce di Baselga di Pinè serve una copertura, cioè così chiede la Federazione Internazionale. Fare la copertura, cioè il tetto, costa più di 50 milioni, qualcuno dice 75, che è una bella botta, specie se si considera che il pattinaggio di velocità non è esattamente lo sport più popolare del paese, non siamo mica in Canada, e quindi sarebbero parecchi milioni spesi non benissimo, diciamo. Si propone Torino, che ha un impianto per il pattinaggio ad alta velocità, avendolo costruito per altre Olimpiadi invernali, quelle del 2006, e siccome non è che in autostrada c'è la fila per andare a pattinare a 200 all'ora, ci si chiede se l'Italia sia pronta ad avere 2 piste così costose che in assenza di Olimpiadi servono giusto una dozzina di persone, considerati praticanti di pattinaggio veloce. Insomma, si tratterebbe di stanziare un milioncino a testa, tanto vale darglielo in contanti e spedirli a pattinare in Alaska, cosa che tra parentesi vale anche per la famosa pista di Bob di Cortina, che costerà come una spedizione su Marte, perché bisogna praticamente demolirla e ricostruirla, mentre ce n'è una seminuova a Torino chiusa perché non la usa nessuno e e la gente che pratica il bob in Italia ammonta a una ventina di persone. Nonostante tutto questo e molte altre cose ancora, non si interrompe il mantra rassicurante che risuona ovunque: le Olimpiadi sono un affarone, la solita fuffa, scrive Robecchi, dei grandi eventi. Naturalmente tutti siamo portati all'ottimismo, specie da quando Matteo Salvini è ministro delle infrastrutture, perché siamo sicuri che infrastrutture decenti, chissà, ma il buon umore è assicurato. Dovremo correre come matti, dice Salvini, constatando ritardi spaventosi. Il completamento di alcune opere per le Olimpiadi del 2026 è previsto nel 2027, che meraviglia. Ma non solo, eccolo ribaltare il grande assioma del malaffare nazionale: c'è chi pensa che la corruzione si contrasti con una lunga procedura di controlli, dice Al Sole 24 Ore. Io penso il contrario: con meno uffici in cui le pratiche girano, ci sono meno probabilità di incontrare corrotti e corruttori. Cioè, tradotto dal salvinese all'italiano, se facciamo i lavori in fretta, senza controlli di corsa, senza guardare chi li fa, come, con quali materiali, con quali appalti, con quali regole, corrotti e corruttori non riescono a starci dietro e tutto sarà pulito. Insomma, Salvini punta a battere la corruzione col cronometro. Che sagoma, chiosa Alessandro Robecchi oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano. Ma attenzione, a proposito di infrastrutture, questi sono i giorni celebrativi del rilancio del grande Piano Mattei, che vuole l'Italia hub del gas da distribuire in tutta Europa. Ma c'è un ma, ovvero che manca un tubo, il gas africano verso l'Europa, ma l'Italia manca un tubo. Ne parlava l'altro giorno l'ex ministro Cingolani, se ne rammaricava anche la di Vieni, Claudio Descalzi, ne scrive oggi Luca Pagni sulle colonne di Repubblica. Dal sud Italia possono arrivare al massimo 126 milioni di metri cubi di gas al giorno. Questo è il collo di bottiglia che dobbiamo superare perché il nostro paese diventi l'hub energetico per tutta l'Unione Europea, un'occasione che non possiamo perdere. A parlare appunto ai Descalzi, ma di quale collo di bottiglia si tratta? Allora, si tratta del fatto che dal Nord Africa potrebbero arrivare anche 12-15 miliardi di metri cubi di gas in più all'anno rispetto ai livelli attuali. Ma tra il dire e il fare non c'è di mezzo solo il Mediterraneo, perché bisogna anche disporre delle infrastrutture necessarie. Come prima cosa potenziare i gasdotti, poi gli impianti di liquefazione del gas, ma bisogna anche fare in modo che la materia prima possa risalire tutta la penisola e oltrepassare le Alpi, cosa che in questo momento non sarebbe possibile anche se fossero disponibili maggiori quantità di gas. L'ostacolo si trova in Italia centrale, tra Sulmona, dove fanno i confetti, e Minerbio, dove non so cosa facciano, che però sta in provincia di Bologna. E tra Sulmona e Minerbio c'è il tema di un gasdotto da 400 km che per ora sta solo sulla carta, e questo è il collo di bottiglia che non permette all'Italia di sviluppare tutte le sue potenzialità di hub del gas. Il gasdotto si rende necessario perché le infrastrutture parallele che corrono lungo la costa tirrenica e quella adriatica hanno una portata molto limitata. Per accelerare la costruzione dell'infrastruttura che servirebbe, il governo potrebbe pensare, scrive Pagni, anche a commissariare le procedure, considerandola come opera strategica, così come è avvenuto per i poteri assegnati ai presidenti delle regioni per le opere legate ai rigassificatori di Piombino e di Ravenna. Ma intanto appunto all'Italia manca il tubo, e allora si potrebbero trovare soluzioni alternative, tipo abbattere gli Appennini richiamando in servizio magari il pazzerello della TM che aveva progettato a Portobello l'abbattimento del Turchino per far scomparire la nebbia in Val Padana. Solo che sono passati nel frattempo 45 anni e magari non lavora più. Nel frattempo però la storia ha cancellato Enzo Tortora, ma non i pazzerelli, che anzi hanno figliato e proliferano sui social e nel mondo, mentre la giustizia ha cancellato ancora Enzo Tortora, ma non i malandrini, che non hanno mai messo in mai smesso di essere in servizio. Resta dunque il problema del tubo, e in questo paese quando hai bisogno di un idraulico, mannaggia, non lo trovi mai, e se lo trovi poi non ti fa nemmeno la fattura, da cui il problema del rilancio del Piano Mattei. Andiamo a vedere le altre prime pagine negli ultimi minuti, perché oggi si scrive molto della giustizia, richiamo del Colle, Mattarella al CSM, episodi gravi, ma l'indipendenza è pilastro della democrazia, ne scrive il Corriere della Sera, che oggi intervista addirittura sul tema Berlusconi. Stiamo con Nordio, riforma necessaria, giustizia, la linea del Colle, il titolo del Messaggero. Nordio Esordio sbugiardato pure dal garante, zero abusi, è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, mentre il Foglio avverte chi legge approvando il monito di Mattarella: attenzione, i falsi amici di Mattarella difendono una magistratura che rivendica pieni poteri e alimenta la gogna non significa difendere la Costituzione, ma significa infangarla. Una guida per non credere alle balle che leggerete sul discorso di Mattarella alla CSM, così il direttore del Foglio Claudio Cerasa, mentre in taglio alto Salvatore Merlo, il vice direttore del Foglio, se la ride del PD. Gli ex di Articolo 1 rientrano nel PD e subito votano in dissenso dal PD sull'Ucraina, questo sì che è un partito democratico. Segnalo che il fondo del Corriere della Sera oggi, a firma di Ferruccio De Bortoli, è dedicato al tema proposto da Liliana Segre e che riguarda la cancellazione della memoria. La memoria da curare sempre, la memoria è come un giardino, apre così il fondo di De Bortoli, ne parlavamo ieri, va curata altrimenti si ricoprirà di erbacce. Ma visto che mi resta solamente un minuto, vado sull'apertura di domani. Domani che ha uno spazio anche ancora una volta per Gianni Agnelli, e Agnelli torna ovviamente protagonista anche oggi sulle pagine, sulle prime della Repubblica e della Stampa. La Stampa intervista Kissinger che parla di Agnelli, Repubblica non mi ricordo, ma intanto dicevo l'apertura di domani: Fratelli d'Italia vuole trasformare in legge gli attacchi di Meloni alla Stampa. E Fratelli d'Italia ha presentato, scrive Giulia Merlo, un disegno di legge il 16 gennaio, lo hanno fatto 15 senatori con prima firma del presidente della Commissione Affari Costituzionali Alberto Balboni. L'obiettivo è quello di riformare la legge sulla stampa del 48, coordinandosi alcuni passaggi necessari come l'estensione delle regole anche ai giornali online e ai telegiornali, ma soprattutto aumentando enormemente le multe per i giornalisti. Il DDL infatti introduce una nuova disciplina sia per quanto riguarda gli obblighi di rettifica che le smentite. Ogni pubblicazione di rettifica va fatta senza commento, senza risposta e senza titolo, inoltre devono essere collocate nella stessa pagina. E poi appunto l'aumento esponenziale delle sanzioni pecuniarie. In questo modo, scrive Giulia Merlo, Fratelli d'Italia prova a giocare con un effetto ottico: eliminando il carcere per la diffamazione a mezzo stampa, depotenzia formalmente il reato, nei fatti però lo rende uno strumento più efficace di pressione sulla stampa. Da anni infatti tutti gli osservatori del mondo dei media segnalano come la libertà di stampa sia messa in pericolo dalle cosiddette querele temerarie. L'esempio di scuola è quello di un soggetto forte su cui una testata giornalistica sta promuovendo un'inchiesta, il quale sporge querela senza un vero fondamento, con il solo intento di intimidire il giornalista e il giornale, costretti a difendersi con conseguenti costi legali, magari a fronte di procedimenti giudiziari lunghi e complessi. L'Unione Europea, per dire, sta promuovendo una direttiva contro le querele temerarie. In Italia invece il Parlamento è spesso investito di proposte di legge sul tema. Segnalo giusto in chiusura che Milano è sparita, lo scrive il Corriere dello Sport, dopo il disastroso 0-4 della Milan sul campo della Lazio. Per la Gazzetta dello Sport è sparito solo il Milan, ma anche l'Inter non è che stia troppo bene. 8:30, Laghidini è alle mie spalle, lascio lo studio per Prisma, noi ci sentiamo come sempre domani mattina, solita ora, solita radio.